Siamo 119, versetti da 105 a 112. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lo preghiamo a due cori, il primo con me e alla mia sinistra e poi il secondo coro da questa parte. Cerchiamo di leggerlo insieme, quindi cercando di avere il più possibile un ritmo comune. Lampada per i miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino. Sono tanto umiliato, Signore, dammi vita secondo la tua parola. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Bene, allora ben trovati prima di tutto. E credo che il fatto che la parola del Signore è la lampada sul nostro cammino fa sì che ci ritroviamo insieme a leggere la parola, e in particolare appunto da stasera a leggere questo piccolo scritto del Nuovo Testamento, che è la prima lettera di Pietro. Allora, avremo un ritmo quasi, nel senso lo stesso giorno, cioè nel senso che la settimana prossima ci incontriamo di mercoledì, le altre settimane in questo mese ci incontreremo di martedì. Quindi scusate questa, ma siamo alla fine dell'anno, ci sono gli impegni finali e quindi d'altra parte mi fa piacere, e penso sicuramente fa piacere anche a voi trovare il tempo per poterla leggere insieme, per cui scusate questo piccolo ondeggiamento che ci sarà. Quindi settimana prossima, mercoledì, le altre due settimane, il martedì. Io credo, vediamo di riuscire a leggerla in quattro incontri, se fosse necessario il primo martedì di giugno, il 4, ce lo teniamo di scorta, quindi vediamo un po' come andrà la nostra lettura. Anche perché questa prima lettera è breve, cioè breve nel senso sono 5 capitoli, però come sappiamo succede che su un versetto uno può stare anche tutto un incontro, però ecco, cercherò di limitare il tempo, di distribuire il tempo. Allora leggiamo questa lettera di Pietro, che fa parte delle cosiddette lettere cattoliche. Il Nuovo Testamento può essere così suddiviso in alcuni blocchi, di cui il primo sono certamente i Vangeli e Atti. Insieme ai Vangeli mettiamo gli Atti anche proprio perché sappiamo che l'autore è Luca, cioè che la sua opera è appunto collegata, no? La prima parte il Vangelo, la seconda parte gli Atti. E questo blocco di primario, fondamentale, no? Che per noi è un po' il centro della nostra fede. Se tutta la Bibbia, che è parola umana nella quale c'è la parola di Dio, se tutta la Bibbia ci narra, in qualche modo ci comunica il Signore, i Vangeli in modo particolare. Tant'è vero che questo noi lo celebriamo liturgicamente con il fatto che, per esempio, durante la messa, se a tutte le scritture che ci vengono annunciate, diciamo, no, alla parola di Dio, noi diciamo rendiamo grazie a Dio, solo al Vangelo ci mettiamo in piedi, c'è l'alleluia, in certe celebrazioni viene anche incensato, eccetera. Quindi per dire, ecco, i Vangeli, no, sono il nucleo. Poi dopo abbiamo un altro grande nucleo che sono le lettere pauline, questo blocco grosso, che come sappiamo non sono tutte pauline, cioè nel senso che non sono state scritte tutte da Paolo. Alcune gli studiosi appunto le ritengono piuttosto di un circolo paolino, no? Di una scuola paolina, di discepoli di Paolo che no, intestano il loro scritto a Paolo, cioè come autore, ma in realtà dallo studio, dalla struttura letteraria, eccetera, eccetera, si vede che non sono di Paolo. Dopodiché ci sono queste. Attenzione, normalmente a questo blocco delle lettere di Paolo si aggiunge, si mette vicino la lettera agli ebrei, anche se sappiamo oggi tranquillamente che la lettera agli ebrei non è di Paolo, anche nel lezionario non si dice più dalla lettera di San Paolo apostolo agli ebrei, si dice dalla lettera agli ebrei. Scherzando, un professore di Bibbia, no, mi ricordo, diceva che oggi la lettera di San Paolo apostolo agli ebrei, allora innanzitutto non è più di Paolo, poi non è una lettera perché è una catechesi, e non è neanche gli ebrei perché non si sa bene a qual è la comunità, però noi la chiamiamo la lettera agli ebrei. E a queste poi ci sono questo piccolo gruppo, delle piccolo anche quantitativamente, delle cosiddette lettere cattoliche, che quindi sono la prima e la seconda Pietro, poi abbiamo la lettera a Giacomo e la lettera a Giuda, di Giuda, scusa, la lettera di Giacomo e la lettera di Giuda, e poi la prima, la seconda, la terza lettera di Giovanni. Noi le chiamiamo lettere, ma come poi si vede alcune sono dei biglietti, cioè degli scritti molto piccoli che non possono essere proprio considerate delle lettere, ma ecco, comunque questo ci interessa poco, questo è un altro nucleo, cioè del Nuovo Testamento, e l'ultimo è l'Apocalisse, che abbiamo letto insieme con alcuni di voi. Allora, questo per dire il quadro del Nuovo Testamento. Nel quadro del Nuovo Testamento, innanzitutto poi queste lettere cattoliche sono sette, vedremo come poi tante volte torna questo sette. Sette, no? Nell'Apocalisse ricordate che l'autore Giovanni, l'autore, no, dell'Apocalisse, scrive alle sette chiese. E, fra l'altro, le lettere di Paolo, che sono scritte a chiese, e alcune sono scritte a dei suoi collaboratori, Timoteo, eccetera, e le chiese sono sette: Tessalonica, alle chiese che sono nella Galazia, la chiesa di Filippi, Corinto, la chiesa di Roma, me ne manca alcune, Tessalonica, sì, esatto, due Tessalonica, cioè, sono sette lettere, cioè torna un po' questo fatto del sette, no? Cioè come numero, che, e fra l'altro anche questa cosa delle lettere cattoliche che sono sette, in qualche modo si parla a tutta la chiesa, così come nell'Apocalisse, noi leggendolo lo vedevamo, no? Cioè quelle cose che vengono dette a quelle sette chiese le rileggiamo e sentiamo che sono per tutta la chiesa, in ogni tempo, in ogni luogo, così anche qui il respiro è cattolico, per tutti. Questa cosa che appunto fa parte delle lettere cattoliche e cosiddette cattoliche, come sappiamo cattolico vuol dire in qualche modo universale, secondo un po' l'insieme, il tutto, no? Però attenzione, questo non soltanto in termini di rivolgersi a la Chiesa cattolica, si rivolge a tutto, sì, però perché a partire da che cosa? Dal fatto che la Chiesa custodisce l'Evangelo, che è per tutti. Ciò che rende cattolica la Chiesa è l'Evangelo, che è per tutti. è la presenza, è la custodia, è la presenza nello Spirito Santo del Signore Gesù, che è presente nella Chiesa, che è per tutti. Allora, in qualche modo, ciò che fa cattolica la Chiesa è la sua fedeltà al Vangelo. Quindi il radicamento, no? in quel senso ultimo, perché vedete, poi anche noi stasera qui, no? Siamo uniti da che cosa? Dalla nostra comune fede e ricerca del Signore Gesù, la nostra speranza in Lui, il nostro cercarlo. Questo ci unisce. E in questo siamo Chiesa, il Signore ce l'ha detto, no? Laddove due o tre saranno uniti nel mio nome, e sono in mezzo a loro. Allora, questa Chiesa che è cattolica proprio perché aderisce al Vangelo, lo ascolta, lo celebra, lo annuncia, lo serve. La custodia del Vangelo è proprio questo, no? Venuto nell'ascolto. E in questo credo che dobbiamo crescere sempre più, no? Perché anche nelle nostre comunità ecclesiali e parrocchie, catechesi, spiegazioni del Vangelo, al di là di quello che è la spiegazione domenicale, che poi, come sappiamo, alcune volte per i limiti evidenti della mia categoria non aiuta, e tante volte non parliamo neanche del Vangelo o delle scritture, parliamo di altro, no? Speriamo, ecco, che le comunità ecclesiali possano sempre più mettere al primo posto, no, l'ascolto della parola del Signore e del Vangelo, celebrato, annunciato e servito. E allora questa lettera di Pietro e appunto è una lettera che oggi comunemente, almeno gli studiosi, sono d'accordo nel riconoscerla a Pietro come autore autentico, nel senso che la difficoltà maggiore che c'era nell'attribuire questa lettera a Pietro era il fatto che il greco che viene usato è un greco di buon livello, no? E che uno diceva, ma un pescatore, no, che di Bethsaida, no, di Tiberiade, che parlava aramaico, che magari conosceva un po' il greco perché era l'inglese dell'epoca, cioè arrivare a questi livelli, no, in età avanzata, uno dice, no, ce ne vuole. Però vedete, questo non è un problema, perché prendete pure ad allenarci con la parola. Se andate al capitolo 5 e al versetto 12, viene detto che vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state salvi. Allora, la lettera stessa ci dice che Pietro parlava, che Pietro cercava di dire che cosa voleva comunicare, ed era Silvano. Silvano probabilmente è Sila, ricordate questo aiutante di Paolo, no? Che a un certo punto, di cui si parla nel libro degli Atti, quindi probabilmente una persona, anzi sicuramente di cultura, no? Che parlava bene greco, sapeva scrivere, e che quindi è stato lui quello che ha messo giù. Questo succede anche oggi, ci sono vari personaggi che non è che scrivono loro i libri, cioè se va bene ci mettono le idee, se va meno bene gli scrivono altri e loro ci mettono solo il nome. Qui si può dire che Pietro ci ha messo le idee, che cosa voleva dire, e Silvano ha scritto. E poi un'altra informazione che ci dà questo testo, ci dice: vi saluta la comunità che vive in Babilonia, e anche Marco, figlio mio. La comunità che vive in Babilonia è la comunità che vive a Roma, nel senso che già nell'Apocalisse, no, Roma viene chiamata Babilonia, ma attenzione, Babilonia era sì la Babilonia del tempo dei babilonesi, con cui avranno a che fare tragicamente, no, Israele e Giuda in particolare, ma poi Babilonia diventa il nome di qualsiasi città centro del potere. Centro del potere dell'uomo che si fa Dio, dell'uomo che assolutizza il suo potere, dell'impero. E allora naturalmente cambiano i nomi, non so oggi cosa si potrebbe dire Babilonia, non so se New York o Pechino, no? O altre città dove è il vero potere, ma di fatto, ecco, pensate che anche nei profeti anche Gerusalemme sarà chiamata Babilonia. Cioè, quindi, come dire, laddove l'uomo entra in quel meccanismo perverso per cui si ritiene possessore della vita sua e degli altri, lì diventa Babilonia. Allora, qui molto più semplicemente a Roma, e probabilmente con questo Marco, secondo alcuni, l'autore poi del Vangelo di Marco, cioè che la tradizione collega molto a Pietro. Ecco, questo per dire allora l'autore, il luogo d'origine. Attenzione, scritta a Roma, però già prendiamo il capitolo 1, indirizzata a chi? Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Attenzione, regioni di quella che oggi noi chiamiamo Turchia, e che come sappiamo sono quelle regioni dove nascono quelle comunità, molte di queste fondate da Paolo. E attenzione, sono comunità non fondate da Pietro, non sono state fondate da Pietro. Però questo dice, se Pietro scrive a queste comunità sentendo di poter scrivere una parola di insegnamento e che loro le accetteranno come parola di insegnamento, significa che la comunità cristiana che stava nascendo, no, sapeva che c'era degli uomini, delle donne, che in qualche modo erano, come dire, custodi, cioè o più, non so, mi viene neanche bene la parola, cioè coloro che con più fedeltà potevano parlare del Signore Gesù, perché c'erano stati insieme, perché avevano i testimoni della prima ora, e che per cui cioè avevano un'autorevolezza in quello che dicevano proprio dal fatto che il Signore li aveva scelti, li aveva tenuti con sé, e quindi Pietro in questo gruppo come primo. Sempre i Vangeli ci hanno presentato Pietro come scelto da Gesù, un po' come primo, abbiamo diversi brani, no? Attenzione, un primato, come ci ha ricordato già Papa Francesco, già all'inizio del suo pontificato, chiamandosi Vescovo di Roma, che detiene il primato, no, nell'amore. E quindi, al di là di questo, è Pietro che scrive a queste chiese che non conosce, per cui queste chiese, attenzione, una lettera che, vedete, non è indirizzata a uno in particolare, ma alle chiese, per cui questa è un'enciclica. Una lettera che doveva circolare, un insegnamento che poteva essere letto in diverse chiese e che poteva andare bene nei diversi contesti. Ora, attenzione, parlare di queste cose che possono andare bene in diversi contesti significa certamente parlare di cose fondamentali. Delle lettere di Paolo ad alcune sue comunità trattano anche di problemi molto concreti, per esempio la prima lettera ai Corinzi parla di un caso di incesto, che, attenzione, non è da leggere immediatamente come intendiamo noi, una cosa un po' più complessa, ma di fatto un problema che c'era nella comunità a cui Paolo risponde. Oppure il regolarci, c'erano state delle vicende di scontri e arrabbiature all'interno della comunità cristiana che erano andati a finire in tribunale. Succede anche questo ancora oggi. E allora Paolo scrive su queste cose qui, quindi su dei problemi concreti. Pietro scriverà su delle cose fondamentali della vita cristiana, quasi a ricordarle, per farle approfondire, per radicarsi, che credo che anche a noi possono servire, dove tante volte le cose fondamentali della vita cristiana mancano nella vita dei cristiani. Purtroppo noi stiamo vedendo che alcune volte le cose fondamentali della vita mancano oggi nella vita, perché in certe situazioni, in certe cose dove uno pensava che fosse scontato un ABC, anche nelle relazioni umane non c'è un senso dell'altro, un senso, cioè che uno pensi solo a se stesso e degli altri se ne freghi, oggi uno lo fa tranquillamente e senza vergogna. E allora anche nella vita cristiana il rischio è che manchino i fondamentali. Allora la lettera di Pietro, come vedremo, cercherà di affrontare appunto questi discorsi, questi contenuti che stanno a base della vita cristiana. E ecco, questo per quanto riguarda un po' di introduzione. Vi dico semplicemente ancora, e poi cominciamo subito a leggere ed approfondire, che la lettera in pratica ha un prologo, che leggeremo stasera, e poi vediamo se riusciamo ad andare avanti, un saluto finale, che abbiamo anche letto, 5-12, ricordate, e poi ha due parti, diciamo due nuclei dottrinari. Paolo farà degli interventi approfondendo la fede in Gesù, la dottrina, no, in qualche modo, e a cui seguiranno degli sviluppi esortativi. Ci sarà un primo nucleo dottrinario a cui seguirà uno sviluppo esortativo, un secondo, non sto a darvi esattamente i versetti, se volete ve li do anche i versetti, ma tanto poi li leggiamo così, e un altro nucleo dottrinario in cui seguirà un altro sviluppo esortativo. Attenzione, da che cosa si vede bene che quando saremo nel nucleo dottrinario, nel nucleo esortativo? Che nel nucleo dottrinario si userà più il verbo all'indicativo. Nel nucleo esortativo si utilizzerà più il verbo all'imperativo, cioè fate così, no? Mentre nel primo lui spiega è così, nel secondo dice quindi fate così. Quindi l'indicativo a cui segue l'imperativo. Cogliere la vita cristiana nella sua gratuità, nel suo rivelarsi a noi del mistero di Dio, che ci invita al coinvolgimento con Lui, e quindi l'impegno, la parte successiva, che nasce appunto dalla volontà dall'aver accettato liberamente e per amore, no, la relazione con il Signore Gesù. Allora, detto questo, cominciamo subito a leggere. Ecco, Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, scelti secondo il piano stabilito da Dio, mediante lo Spirito che santifica, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue. A voi grazia e pace in abbondanza. Allora, per quanto riguarda la struttura, vediamo gli elementi principali: il mittente, no? Il destinatario e il saluto iniziale, no? A voi grazia e pace in abbondanza. Pietro, apostolo di Gesù Cristo. Come sappiamo, questo titolo che nei Vangeli è usato a volte anche in senso più ampio, inviato, ma normalmente viene riservato a quel gruppo più dei 12, no? I Vangeli ci parlano di per sé, a volte ci parlano di 72 discepoli, no? A volte, cioè di un gruppo più ampio, all'interno del quale c'era un gruppo più ristretto, un gruppo più ampio in cui c'erano anche donne, un gruppo più ristretto, i 12. All'interno di questo gruppo più ristretto i 3, Pietro, Giacomo e Giovanni, che sono quelli che Gesù porta con sé nei momenti particolari. Sul monte della trasfigurazione, mi stava venendo di dire il monte Tabor, di per sé i Vangeli non ce lo dicono, però la tradizione ci parla sempre del monte Tabor, a Getsemani, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quindi questo gruppo, questo mini gruppo dei 3, e all'interno di questi 3, certamente Pietro, è inviato di Gesù. Lui ormai la sua identità ha a che fare con questo maestro no, da cui è stato amato e che ha amato, con cui si è coinvolto. Le relazioni e soprattutto quelle più significative e che vanno bene, di per sé a volte purtroppo anche quelle che vanno male, ci cambiano, no? Ci lavorano dentro, no? E la nostra identità è data anche proprio in crescita in tutte le relazioni che poi abbiamo vissuto, soprattutto, no? Che ci hanno segnato, no? A partire da quella dei nostri genitori, no? E in avanti. Allora, interessante che Pietro si definisce a partire dalla relazione per lui fondamentale. Come dire, questo ci dice anche qualcosa di noi, no? Che la nostra vita cristiana è una appartenenza in qualche modo affettiva con quel Gesù detto il Cristo. Attenzione, noi diciamo Gesù Cristo e Cristo è diventato il cognome, no? Mario Rossi, no? Gesù Cristo. No, di per sé, lui era Gesù di Nazaret, detto il Cristo. Cioè, i cristiani sono quelli che in qualche modo hanno sperimentato in qualche modo un fascino, un suo rivelarsi, un suo in qualche modo, attraverso le persone, attraverso le situazioni, attraverso delle parole, e in qualche modo, sicuramente in misura non a quella con cui lui, no, ci vuol bene, ma uno ci mette quello che ha, in qualche modo sono affezionati a Gesù. Sono affezionati a Gesù. E se questo non c'è, non c'è vita cristiana. Se questo non c'è, ci può essere pratica cristiana. Certo, la pratica di cristiana di chi non mi interessa niente di Gesù, eccetera, però i figli li fa battezzare, perché siamo in Italia, no? E vedo che, per esempio, anche al nord, dove la pratica religiosa è inferiore a quella di noi del sud, però alcuni si pongono, che non credono, però magari il figlio lo fanno battezzare per non essere emarginato, no? Cioè perché poi possa crescere insieme agli altri, e quando fa la prima comunione la possa fare anche lui. Vabbè, si può discutere, ma quindi ci può essere pratica cristiana, ma non vita cristiana, nel senso più proprio. Allora Pietro è uno che è stato coinvolto da Gesù e che, come dire, si sente portato a parlare di lui, no? Ora, questo quindi non dobbiamo prenderlo come immediatamente, quindi noi dobbiamo andare fuori e fare le crociate, no. Nel senso che intanto si servirà. Poi Pietro, vedremo, dirà, date ragione della speranza che in voi, no, dirà con ogni rispetto, no? E mansuetudine, no? Quindi siamo lontani dai testimoni di Geova o dai crociati, no, purtroppo, e che hanno ancora dei nostalgici, anche fra i cattolici, i crociati, purtroppo. E no, qui stiamo parlando semplicemente del fatto che ciascuno di noi parla della sua speranza, parla di quello che porta nel cuore. Allora, se la mia speranza in qualche modo è legata a Gesù, nelle mie azioni e nella mia parola, qualcosa di questo, qualcosa, viene fuori. Perché ciascuno parla di quello che ha nel cuore. Detto che oggi purtroppo tanti nel cuore portano vuoto e tristezza, basta guardarci in faccia. Uno parla di quello che porta nel cuore. Allora Pietro, che è stato così coinvolto, sconvolto, no, dall'incontro con il Signore Gesù, lui sente che, no. Ecco, a chi? Ai fedeli che vivono come stranieri. Attenzione, no? Qui un'altra traduzione si potrebbe anche esprimere così: stranieri della diaspora. Stranieri della diaspora, perché dopo dispersi, no? Vedete, questa traduzione dice fedeli che vivono come stranieri dispersi. Stranieri della diaspora. E questa cosa della innanzitutto stranieri, attenzione, Paolo sta scrivendo una enciclica che girerà fra le comunità cristiane, che non erano molte, però c'era, cominciavano a esserci, no? Non erano masse, il cristianesimo, come sappiamo, diventerà un fenomeno di massa nel IV secolo, poi con Costantino, eccetera. Ma fino a quel momento sarà un elemento piuttosto marginale, di gruppi che cominciano a incontrare il Signore. Ora, quello che voglio dire però è che molti di questi a cui Paolo sta scrivendo, Pietro sta scrivendo, scusate, non sono mica stranieri, nel senso come li intendiamo noi, immigrati, gente di passaggio, cioè sono gente che è nata lì, no, sta vivendo lì, probabilmente morirà lì. Eppure Paolo sta scrivendo a tutti come stranieri della diaspora. Per cui allora questo ci fa subito capire che Paolo non sta scrivendo agli immigrati che sono, no, eccetera, ma sta usando delle categorie teologiche per dire che questo riguarda tutti, sia che viviamo in luoghi non nostri, sia che vivremo la vita sempre nel nostro luogo. Nel libro Stranieri della diaspora, nel libro del Levitico, al capitolo 25, versetti 23-24, si dice, a un certo punto, si dice: le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia, dice il Signore, e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. E ancora nel primo libro delle Cronache, vi leggo ancora questo, e Davide che sta parlando, al capitolo 29, versetto 15, si dice che Davide a un certo punto dice: e chi sono io e chi è il mio popolo per essere in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Tutto proviene da te, dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te l'abbiamo ridato. Noi siamo forestieri davanti a te e ospiti come tutti i nostri padri. Molto bello questo, no? Cioè la categoria di straniero innanzitutto ha a che fare con il fatto di uno che non, la terra non è sua, cioè perché noi ci abbiamo questo attaccamento alla terra, attenzione, non nell'attaccamento, c'è un attaccamento sano, cioè nel senso di una cura della terra, ma di una terra che ci è donata, che è di Dio. Perché invece quello che naturalmente è il veleno del nostro cuore è la volontà di possedere come padroni. Come padroni. La nostra vita, le cose, gli altri. Sentirsi padroni di colui che ha in mano, no? E qui già nell'Antico Testamento, attenzione, poi anche gli ebrei non l'hanno fatto, anche loro vivono, hanno vissuto come anche noi il grande scisma tra il pensare e il fare. Allora, ma nel Levitico c'era appunto questa legge del di questo giubileo, no? In cui i debiti venivano condonati, in cui in qualche modo la terra si diventava di tutti. Questo è soltanto, no? Poi non è che l'hanno. Però per dire, c'è qui la memoria e l'invito a vivere sempre più le cose in una fraternità. Che attenzione, è la nostra speranza. È la nostra speranza. Laddove invece noi viviamo le cose senza l'altro. Anzi, contro l'altro, tante volte. E non riconoscendo che i beni della terra e anche la nostra vita ci sono dati per la relazione. Per la vita, che la terra è di Dio. Noi sulla terra, naturalmente, nel micro e nel macro ci facciamo guerra. Nel macro ci facciamo guerra con i missili, no? Con i soldati, e noi siamo coinvolti, perché l'Italia, noi abbiamo tanti soldati nei luoghi di guerra, quelle che chiamiamo missioni di pace. Va bene, che poi vadano a, come dire, a tutelare i nostri interessi gli occidentali, questo è un'altra cosa. Allora, il fatto di dire, vedete, stranieri non significa, appunto, come dire, non significa non essere di questo mondo, cioè nel senso di dire, non di gente che dice no, siamo di passaggio, no, l'importante è tutto sul paradiso, dove ci saranno le nuvole, dove berremo caffè, e no, per cui dire questa, come diceva padre Spirlik, no, gli diceva che nonostante che continuiamo a pregare, no, in questa valle di lacrime, nessuno la può lasciare così facilmente, no? E no, non è questa cosa di dire lì è la vera vita, qui no. La cosa è non tanto non vivere in questo, di questo, ma non vivere in maniera mondana, cioè dove mondana vuol dire quella mentalità che è contraria alla vita, quella logica che cerca la vita in una maniera che ti chiude al tuo individualismo, della ricerca nell'accumulo del denaro, che è uno dei grandi idoli da sempre sta o sarà nell'accumulo del potere, esercitare il potere logora chi non lo ha, diceva questo grande vecchio che è morto ieri, no? E nel culto dell'immagine che conta tanto, conta tanto, come no? Dove non è importante chi veramente sei, è importante chi appari. Poi se tu sei completamente altro, non importa. Il culto dell'immagine. E sono logiche mortifere. Perché l'accumulo del denaro per se stessi, che si chiama poi nella patologia più estrema, si chiama avarizia, che era un peccato contro natura, è mortifera. Perché fa sì che pochi abbiano tutto e tanti abbiano niente. E appunto il potere che conta, il potere conta. In questo palazzo il potere conta. Perché se tu hai un cognome che conta, il potere conta. E qui andrai avanti. E se hai un cognome che non conta niente, potrai studiare tantissimo. Ed essere in gambissima, ma non andrai da nessuna parte. In questi anni, in quella camera, li ho incontrati tantissimi ragazzi. Allora, ecco, in questo senso sta dicendo Pietro, voi siete stati scelti, perché a un certo punto dice scelti, eletti, eletti per essere stranieri in diaspora. E guardate che il Signore ci prende sul serio, noi tante volte lo prendiamo meno sul serio, ma il Signore ci prende sul serio. E nel senso che Lui non smetterà di lavorare per liberare il nostro cuore. E quindi ci ha scelti per renderci stranieri. Ma stranieri, cioè diversi rispetto a quella mentalità, no? Che invece fa proprietari, che si installa, no? Che mette bene le radici, esatto. Il culto della casa, no? Sì, ok, è importante, non è che non è importante, ma non è neanche questo l'assoluto. Questo è interessante perché dice un po', ci richiama subito, Paolo sta parlando a noi, attenzione, i cristiani a cui stava parlando Paolo avevano gli stessi problemi che abbiamo anche noi, ma già salutandoci così ci sta dicendo, guardate, che voi siete stati scelti, no? Per essere liberati da quella mentalità di morte che vuole semplicemente, ricordate anche nel Vangelo Gesù racconterà la storia di quell'agricoltore che aveva, no, che la sua vita su che cos'era? Sull'accumulare beni, no? Per cui tutta la sua vita era nel riempire i suoi granai. C'è gente in cui tutta la sua vita è il suo lavoro. Allora, questo significa che, per esempio, i figli o la moglie o il marito non lo vedono mai, non li vedono mai, perché per il loro assoluto, no? No, non esistono come padri e madri, non esistono, perché il loro assoluto è il lavoro, quello è il loro Dio, no? E che succede? Che vivono tutto su quello e poi pensando che una volta che avranno tutto, poi non si sa mai quando c'è un limite, no? Perché sembra che non bastano mai, 10 case, 5 appartamenti, non bastano mai. E quando si avrà tutto, uno dirà, ecco, adesso posso riposarmi, dice, no, vi ricordate quell'uomo, no? Anima mia, goditi, e il Signore dice, guarda, stolto, perché stanotte stessa ti verrà un infarto, non dice proprio così il Signore, ma si può pensare che può accadere così, che quella notte stessa, e tutto quello che hai fatto, che ti darà. E allora, vedete, noi siamo stati scelti, appunto, per diventare stranieri, nella diaspora, siamo in cammino. Vedete, lo straniero è anche uno di passaggio che cerca una terra, no? Attenzione, non perché la nostra terra sarà nei cieli, ritorno a dire, ma perché questa terra, questa nei quali oggi siamo stranieri, diventerà la nostra terra quando sarà di tutti, quando sarà la nuova Gerusalemme, quando sarà l'Apocalisse dove la morte sarà vinta per sempre, non ci sarà più la violenza, allora noi finalmente saremo a casa nostra, in questa terra, in cui oggi invece siamo ancora stranieri. E questo secondo il desiderio, attenzione, il piano stabilito da Dio non dobbiamo leggerlo nel senso di una preordinazione, cioè qui anche noi dobbiamo cogliere, cioè che noi ragioniamo con una certa mentalità più filosofica, più, no? Per cui il piano stabilito da Dio ci fa dire, no, che Dio ha stabilito tutto, no? Cioè già, come sapete, i progetti di ristrutturazione delle case, dove a un certo punto si stabilisce qui verrà una presa, qui l'interruttore, cioè, no, no, Pietro è un ebreo e allora è più il desiderio, cioè come dire, questo è il desiderio profondo di Dio, è il volere profondo di Dio, che non è solo un vago desiderio, ma è la storia della salvezza, di un Dio che si è coinvolto con Israele e in Gesù. E questo mediante lo Spirito che santifica, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi nel suo sangue. Allora, noi siamo stati scelti per essere voluti, per essere stranieri, E questo è avvenuto per il desiderio profondo di Dio Padre, nello Spirito. E poi attenzione, qui c'è scritto per obbedire a Gesù Cristo e per essere osserti del suo sangue, quindi qui viene detto, ci può essere questo, una doppia lettura, ve lo dico subito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere osserti dal suo sangue. Però anche si può dire a causa dell'obbedienza di Gesù Cristo e della sua e dell'aspersione del suo sangue. Cioè, quindi dove noi siamo stati scelti, chiamati per essere coinvolti nella vita trinitaria. No, vedete, il progetto di Dio Padre, la santificazione dello Spirito Santo per l'obbedienza a Gesù Cristo. Quindi coinvolti nel, perché Dio Padre l'ha voluto, questo lo attua nello Spirito per metterci in una relazione profonda di obbedienza con Gesù Cristo. Attenzione, quindi vita trinitaria, il mistero di Dio, e l'obbedienza a Gesù Cristo. L'obbedienza a Gesù Cristo non in termini di una relazione profonda. Nell'amore, no, in qualche modo, si obbedisce all'altro. Attenzione, obbedisce non nel senso che l'altro fa il padrone, no, ma nel senso che uno, volendo bene all'altro e conoscendolo sempre più profondamente, vede che l'altro è anche fatto così. E in qualche modo, per stare con l'altro, bisogna anche un po' adeguarsi, no? Bisogna anche fare i conti con l'altro, perché l'altro non è solo, no, come lo vorrei, ma è come è, che qualche cosa è così, in altre mi delude. Però se io voglio avere a che fare con l'altro, voglio stare insieme, sono chiamato. Allora, l'obbedienza come qualcosa di una relazione, no? E, e l'obbedienza, in particolare l'obbedienza in Gesù, è anche proprio nella fiducia in Lui. Cioè, dove l'obbedienza va con la fiducia che la sua parola è stata sperimentata e creduta come parola di bene, di amore, che mi viene rivolta, no? Però, attenzione, l'altro significato è anche da tenere presente, cioè che noi siamo stati scelti e resi stranieri da questa dinamica mondana a causa dell'obbedienza di Gesù Cristo e per l'aspersione del suo sangue. Cioè, quello che ci ha tirati fuori, cioè, perché noi siamo stati scelti dall'immagine di, no, di un gruppo in cui tu scegli, tiri fuori. Le signore che vanno a fare la spesa scelgono, no, laddove è possibile, le migliori arance, no? E scelgono, tirano fuori. Allora, noi siamo stati strappati dalla morte, dalla mentalità di morte, no? E a causa del Signore Gesù, a causa della sua obbedienza, cioè tutto il cammino di Gesù è stato un cammino in obbedienza al Padre suo per rivelarci il vero volto del Padre. Per cui la sua obbedienza fino alla morte, alla morte di croce, come poi si dirà in altri passaggi, è quella che ci ha strappati, perché in Lui noi siamo, lui ci ha portati con sé. E a causa dell'aspersione del sangue, cos'è questa aspersione del sangue? L'aspersione del sangue si rifà a Esodo 24. Quando c'è l'alleanza tra Dio e il popolo, e l'alleanza viene fatta attraverso questo altare dove viene sacrificato un animale, adesso non ricordo esattamente quale, e viene raccolto il sangue, no? E Mosè questo sangue lo asperge sull'altare, poi si gira verso il popolo e lo asperge sul popolo. Allora il sangue, che come sapete nella mentalità antica era la vita, no? Essere aspersi, l'altare che simboleggiava Dio e il popolo, essere aspersi dallo stesso sangue significa essere messi in comunicazione di vita. L'unico sangue che ora va sull'altare è l'unico sangue che va su di noi. Attenzione, guardate che questo è rimasto anche nella nostra Eucaristia, perché noi facciamo alleanza nel suo sangue, nel suo corpo e nel suo sangue. questo sangue che è versato per la nuova ed eterna alleanza. E allora anche la partecipazione che in qualche momento, cioè in qualche eucaristia, in qualche luogo si può fare anche per intenzione, no? Cioè dice proprio simbolicamente questa stessa vita di Dio, no? Che viene data a noi. E che, attenzione, fa alleanza. Per cui noi siamo stati scelti per essere in Gesù Cristo in alleanza con Dio Padre, per mezzo dello Spirito. Ecco, se andiamo avanti così, io credo che non basteranno 5 incontri, però mi autolimiterò. Ecco, non so se c'è qualche domanda o qualche così risonanza.
La parte di Ancora è un passaggio che intendono ebrei.
Sì, 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 ebrei e noi, cioè nel senso che già Pietro era un ebreo, la chiesa primitiva era ebrea che poi si è aperta agli altri, no? Per cui noi siamo inseriti nella diaspora, no, del popolo santo. Adesso sta parlando alle chiese che sono composte da ebrei e da pagani che si avvicinano alla fede in Gesù.
Ma